Poiché ho conosciuto la passione della caccia, ma va detto che noi leventinesi, in generale, gli uccellini veri e propri li lasciamo volare o stare a bell'agio, molto mi piace e mi diverte nel senso etimologico l'inizio di questo canto 23esimo, dove Dante, per scoprire chi parla, s'attarda a ficcar gli occhi tra il verde dell'albero straordinario che abbiamo visto sul finire del canto precedente. Ma, come sapete, Virgilio è lì, più che padre, a richiamare a Dante il dovere di far miglior uso del tempo. Mentre che gli occhi per la fronda verde ficcava io sì come far suole, chi dietro agli uccellin sua vita perde, quel perde, che arriva così, fin diverso, così energico. Lo più che padre mi dicea, figliuole, vienne oramai che il tempo che ne è imposto più utilmente compartir si vuole. Io volsi il viso e il passo non men tosto appresso i savi che parlavan sì e che l'andar mi facean di nullo costo. Ed ecco giungere un pianto e un canto di anime tali che l'uno reca diletto e l'altro dolore. La pittura di questa turba è grandemente efficace per le invenzioni varie e quindi lo scavo sul motivo della pena inflitta ai golosi, cui l'odore del pomo genera sempre più assidua brama, fame e la vista dell'acqua una sete altrettanto tremenda. Ed ecco piangere, cantar, sudie labia mea domine per modo tal che diletto ed oglia partorie, sono parole del Salmo. Signore, aprimi la bocca, sottinteso, a cantare le tue lodi. O dolce padre, che è quel chiodo? Comincia io ed elli, ombre che vanno forse di lor dover, solvendo il nodo. Cade qui la bellissima similitudine dei pellegrini, che pensosi si incontrano andando gente sconosciuta, la guardano ma non si fermano, così la turba tacita e devota di codeste anime. Se pensiamo alla loro incredibile magrezza, solo dunque continuando a leggere, possiamo capire la particolare bellezza di questi versi, dove hanno molta importanza i verbi che si incalzano, facendo pensare a un rito macabro, una processione di spettri. Sì, come i peregrini pensosi fanno, giugnendo per cammin gente non nota che si volgono ad essa e non restanno, così di retro a noi, piuttosto mota, venendo e trapassando ci ammirava d'anime turba, tacita e devota. Verso quest'ultimo, che sulle prime riconduce la mente ai peregrini pensosi, poi ci turba e sconvolge, ma bisogna rileggerselo con particolare attenzione ai suoni. È lì il maggior segreto. I suoni che ne fanno un verso, direi, opaco, pressappoco come il parignano, che è più forte in questo senso, terribilmente tacito ed opaco. Negli occhi era ciascuna oscura e cava, pallida nella faccia, e tanto scema che da l'ossa la pelle s'informava. Non credo che così a buccia strema e resito ne fosse fatto secco per digiunar quando più n'ebbe tema quel ritratto. Aggiungete delle macchie nere e avete uno di quei ritratti manzoniani d'appestati, no? Il paragone è preso da Ovidio, il quale racconta come Resitone, per aver tagliato una quercia di un bosco sacro a Cerere, fu dalla dea condannato a essere divorato dalla fame, da una tale fame che dopo averlo costretto a mangiare tutto ciò che gli capitasse tra mano, lo spinse a mangiare di sé. Dante, al solito, è concentratissimo. Io dicea fra me stesso, pensando, ecco la gente che perde Gerusalemme, quando Maria nel figlio diè di becco. E ancora ricorda, poiché ha letto per ritenere, la fame che afflisse gli ebrei durante l'assedio di Gerusalemme, fame talmente spaventosa che Maria di Eleazaro uccise un suo figlioletto per cibarsene. L'immagine dantesca Die di Becco lascia perplessi non pochi illustri commentatori. Non ci si sottrae, dice per esempio il Momigliano, ad un'impressione leggermente grottesca e all'idea che l'immagine sia stata imposta dalla rima. A me piace molto proprio perché tra il grottesco e il patetico, con aderenza, con coerenza stilistica rispetto a tutto l'episodio. Penso che anche nella vostra mente questa figura di donna uccello, se ci pensate, resterà fitta in modo incancellabile quando Maria nel figlio diede becco. Ed ecco l'invenzione più inaspettata, di pietosissima evidenza. Parean l'occhiaia nella senza gemme. Chi nel viso degli uomini legge uomo, ben avria quivi conosciuta l'emme. Non ci abbiamo mai pensato, almeno io non ci ho mai pensato prima di leggere Dante. Gli occhi fanno le due O, formano le due O, il naso con le linee degli zigomi e delle sopracciglia, la M. E qui per la magrezza la M si discerne chiaramente. Chi crederebbe che l'odor d'un pomo si governasse generando brama e quel d'un acqua non sappiendo come? Siamo all'incontro con Forese Donati, compagno di Dante nel tempo non proprio della dolce vita, no, ma comunque dello smarrimento morale per la selva selvaggia, appunto. Ma vediamo attentamente come avviene il riconoscimento. Occorrono 8 versi prima che Dante dica d'aver ravvisato la faccia di Forese, tanto è fatto secco. E bisogna avanzutto vedere come dal profondo della testa emergano gli occhi, con quale fatica. Già era in ammirar che si li affama per la cagione ancor non manifesta di lor magrezza e di lor trista squama. C'è tutta una serie di invenzioni linguistiche straordinarie. Squama, prima abbiamo pensato a un uccello, ora a un pesce. Ed ecco del profondo della testa volse a me gli occhi un'ombra e guardò fiso, poi gridò forte: qual grazia m'è questa? Mai non l'avrei riconosciuto al viso, ma nella voce sua mi fu palese ciò che l'aspetto in sé avea conquiso. Questa favilla tutta mi raccese mia conoscenza, la cangiata labbia, e ravvisai la faccia di Forese. È la faccia più deturpata di quella di Brunetto Latini, no? Non è vero. Brunetto Latini aveva l'aspetto cotto, no? Dante doveva ficcar gli occhi per lo cotto aspetto. E qui è più deturpato l'aspetto. Se non ci fosse la voce, non lo ravviserebbe. Non si può non sentire la commozione contenuta, non spiattellata, contenuta in queste terzine, soprattutto per codesta favilla della voce, la voce dell'amico che raccende la conoscenza, per tutto il cumulo delle memorie che quella voce ridesta, dimostra. E certo importa, ma non in modo assoluto direi, rammentare la tensione che i due ebbero in vita, tensione piena di sconvenienze, di ingiurie, che attesta il basso loco, ecco, per usare un'espressione dantesca, in cui erano i due amici precipitati. Per fortuna si sono pentiti tutti e due. Ora Forese vorrebbe che Dante non scrutasse la sua miseria, è comprensibile, e gli chiede di lui e dei due che gli fanno scorta. Segniamo qui altri acquisti poetici, intanto, come l'asciutta scabbia, dice, che scolora la pelle. De non contendere all'asciutta scabbia che mi scolora, pregava. La pelle né a difetto di carne che ho abbia, ma dimmi il ver di te, e chi son quelle due anime che là ti fanno scorta? Non rimaner che tu non mi favelle. Una grande compassione è nella risposta di Dante, che comincia proprio con la faccia tua, che rivede nel giorno in cui la scolorò la morte, mentre continua a guardarla e a dire com'è ora, si torta e la descrizione della magrezza s'arricchisce di una nuova immagine, anch'essa preceduta da un sì di dolorosa partecipazione. Sì, vi sfoglia, vi consuma così, togliendomi la carne, a foglio, a foglio. La faccia tua, ch'io lagrimai già morta, mi dà di pianger modo adesso non minor doglia, rispose lui, veggendola sì torta. Però mi di, per Dio, che sì vi sfoglia, non mi far dir, mentr'io mi maraviglio, che mal può dir chi è pien d'altra voglia. Però mi di, non mi far dir, che mal può dir. Sentite, però l'imbarazzo profondo, doloroso di Dante. E allora Forese spiega che il suo assottigliarsi è l'effetto prodotto dall'odore dei pomi e dalla vista dell'acqua. E tutta la turba che quivi piangendo canta, non altrimenti in fame e in sete, si rifà santa. Parla di sé e degli altri, così come Dante, che, dopo aver detto la faccia tua, aveva usato il voi, sì, vi sfoglia. Ed elle a me, dell'eterno consiglio, cade vertù nell'acqua e nella pianta rimasa dietro, ond'io sì m'assottiglio. Tutta esta gente che piangendo canta per seguitar la gola oltre misura, infame in sete qui si rifà santa. Di bere e di mangiar n'accende cura l'odor che esce del pomo e dello sprazzo che si distende su per sua verdura. E non pur una volta, questo spazzo girando, si rinfresca nostra pena. Io dico pena, e dovria dir sollazzo, che è quella voglia agli alberi cimena che meno Cristo lieto a dire lì quando ne liberò con la sua vena. Cimena agli alberi, vero? La stessa volontà di pagare, di redimerci col dolore che mosse Cristo a dire Eli, Eli, lamma sabachthani, Dio mio, perché mi ha abbandonato quando ci liberò col suo sangue, quando cioè offrì se stesso sulla croce in espiazione dei peccati degli uomini. Ora non si insiste più sulla pena. Il dialogo, superato il punto più dolente, procede su un piano di fraterna dimestichezza. Al solito, ciò si avverte sin dall'avvio, che ce ne rammenta parecchi altri, ugualmente o diversamente commossi. Forese da quel dì, con quelle rime tronche che danno alla frase un'inflessione particolare, di abbandono quasi melodico all'onda dei ricordi. E io lui, Forese, da quel dì, nel qual mutasti mondo a miglior vita, 5 anni non son volti fino a qui. Se prima fu la possa in te finita di peccar più che sorvenisse l'ora del buon dolor che Dio ne rimarita, come sei tu quassù venuto ancora? Io ti credea trovarla giù di sotto, dove tempo per tempo si ristora, cioè nell'antipurgatorio credevo trovarti, dove il tempo perduto senza pentirsi si compensa con altrettanto tempo di attesa. L'anella mia, dice Forese, l'anella mia mi ha condotto a bere il dolce assenzio dei martiri con le sue preghiere, coi suoi sospiri, indimenticabili versi, colmi di gratitudine verso la cara moglie ricordata con tanto affetto. L'anella mia, la vedovella mia che molto amai, la cui dirittura e modestia tanto più rifulgono quando si pensi che laggiù dove rimasta trionfa adesso l'impudicizia, la scostumatezza. La Barbagia della Terzina 94-96 è una regione montuosa del centro della Sardegna che aveva fama appunto di costumi degenerati e Forese chiama Firenze Nuova Barbagia. Ond'elle a me si tosto m'ha condotto a ber lo dolce assenzio dei martiri, l'anella mia, con suo pianger dirotto, con suoi prieghi devoti e con sospiri, tratto m'ha della costa ove s'aspetta e liberato m'ha degli altri giri. Tanto è a Dio più cara e più diletta la vedovella mia, che molto amai, quanto in bene operare è più soletta, che la barbagia di Sardegna assai nelle femmine sue più è pudica che la barbagia dove io la lasciai. Ormai l'indignazione l'ha preso. C'è come un'esitazione, come un improvviso sospiro e desiderio di lasciar cadere, ma è solo per riprendere fiato. E indi dar voce spiegata allo sdegno, in un crescendo che culmina nei versi 101-2 contro le sfacciate donne fiorentine, che non s'assottigliano, no, non si sfogliano, certo, ma ostentano di mostrare quel che il Parini chiamava pregi ascosi. O dolce frate, che vuo tu ch'io dica? Tempo futuro m'è già nel cospetto, cui non sarà quest'ora molto antica, nel qual sarà in Pergamo interdetto alle sfacciate donne fiorentine l'andar mostrando con le poppe il petto. Quai barbare formai, quai saracine, cui bisognasse per far lir coperte o spiritali o altre discipline. Ma se le svergognate fosser certe di quel che il ciel veloce loro ammanna, già per urlare avrian le bocche aperte, che se l'antiveder qui non m'inganna, prima fien triste che le guance impeli colui che mo si consola con Nanna. Saranno dolenti le sfacciate donne fiorentine prima che arrivino all'età della pubertà quelli che ora sono bambini. Dopo questa oscura minaccia, il tono si rifà teneramente fraterno. De frate, dice, come 15 versi prima, o dolce frate. È tempo che Dante non si celi più. Non solo Forese, ma tutta la turba guarda stupita l'ombra che il vivo getta. De frate, or fa che più non mi ti celi. Vedi che non pur io, ma questa gente tutta rimira là dove il sol veli. E Dante gli ricorda quella vita di peccato da cui lo distolse Virgilio. Ma bisogna vedere come ricorda. Dice senza dire, con un verso meraviglioso, perché non potrebbe essere più rapidamente essenzialmente evocativo. Qual fosti meco e quaglioteco fui. Con perfetta ripartizione dei torti, della responsabilità, delle iniziative malvagie. Perch'io a lui, se tu riduci a mente qual fosti meco e quaglioteco fui, ancor fia grave il memorar presente di quella vita mi volse costui che mi va innanzi, l'altrer, quando tonda vi si mostrò la suora di colui, quando era tonda piena la luna, sorella del sole. E il sol mostrai, costui per la profonda notte menato ma dei veri morti con questa vera carne che il seconda, indi m'han tratto su li suoi conforti, salendo e rigirando la montagna che drizza voi che il mondo fece torti. Tanto dice di farmi suo compagnia, che io sarò là dove fia Beatrice, qui vi convien che senza lui rimagna. Versi in cui s'annuncia il tema già adombrato altrove, già implicito altrove nel tono del commiato malinconico da Virgilio. Per questo e perché Dante tiene a dare all'amico chiara e completa spiegazione del suo ravvedimento, dopo aver taciuto abbastanza a lungo il nome del maestro, ora lo rivela apertamente, per la prima volta. Tace invece il nome di Stazio, che tuttavia presenta in bellissima luce, come colui per il quale ha tremato poc'anzi il monte, sicché ora può salire al cielo. Virgilio è questi che così mi dice, e additalo. E quest'altro è quell'ombra per cui scosse dianzi ogni pendice lo vostro regno, che da sé lo sgombra.